spesso la famiglia francescana ricorda la dedicazione della Basilica di San Francesco ad Assisi, che tutti conosciamo. Papa Gregorio IX, dopo aver canonizzato, cioè dichiarato santo Francesco il poverello, vuole che si costruisse un tempio per custodirne le spoglie. Ed è stata una decisione non semplice, perché c'era all'interno della famiglia francescana coloro che volevano una costruzione imponente e importante anche per i tesori dell'arte che custodisce. Altri invece dicevano no, Francesco è stato povero, non vogliamo costruire strutture, ma addirittura il suo sepolcro deve essere così quasi lasciato nella dimenticanza. La prima pietra di questa chiesa è stata posta nel 1228. Se pensiamo che la costruzione del nostro San Francesco è del 1235, ci rendiamo conto come anche la nostra chiesa sia proprio ai primordini, forse la più antica nelle Marche, come fondazione. Questa chiesa di Assisi, la Basilica di San Francesco, che poi sono tre chiese una sopra l'altra, no? C'è la cripta e poi c'è la chiesa romanica e poi quella gotica. Questa chiesa è capo e madre di tutte le chiese dell'ordine francescano del mondo. Il 15 settembre 1753 veniva posta la prima pietra di questa chiesa dove ci troviamo oggi. Questa pietra, la prima, veniva dedicata alle stigmate di San Francesco, festa liturgica che si celebra il 17 settembre. La pietra è stata posta il 15 settembre, quindi nella memoria liturgica della Beata Vergine Addolorata. Il 24 giugno 1772, solennità della Natività di San Giovanni Battista, veniva consacrata questa chiesa. L'anno successivo, il 24 maggio 1773, ebbe luogo la solenne apertura del monastero con tre monache provenienti dal monastero di Città di Castello. Poi saranno aspetti storici che magari svilupperemo in un altro momento, in un'altra sede. Questa chiesa e questo monastero sono il segno di una realtà più grande di quelle che sono. La prima lettura dal libro dell'Apocalisse abbiamo letto, udito queste parole. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere da Dio. Ogni chiesa terrena è simbolo di quella celeste. Allude a quella celeste, è un preludio di quella celeste. Ogni costruzione religiosa che l'uomo sente il bisogno di fare, in ogni esperienza religiosa si sente il bisogno di rendere sacro il tempo e di rendere sacro il tempio, uno spazio, un tempio, un monastero, un luogo sacro, sono un riflesso di qualcosa di più grande. Il vero tempio, come sappiamo, Gesù ce l'ha insegnato, è Cristo stesso. In Lui solo c'è la pienezza della divinità. L'uomo non potrà mai sequestrare Dio in un ambito spaziale grande, ma comunque limitato. E Dio abita non il tempio, ma Dio abita il popolo. Ecco perché i primi cristiani venivano accusati di essere degli atei, come non credono in Dio, Dios, senza Dio, perché non avevano la necessità dei templi, perché la comunità cristiana dove si aduna, lì c'è Dio. Dio non è quindi in una chiesa materiale, ma è nella chiesa composta dall'assemblea come questa sera. Questa chiesa è significativa e c'è Dio perché ci sono le pietre vive che siamo noi. Dice infatti San Paolo, voi siete il Tempio Santo di Dio. Così anche il monastero, non è forse un segno dei tempi futuri quando tutti noi contempleremo il volto del Signore per sempre? Ecco che un monastero c'è perché ci ricorda la dimensione ultima e definitiva verso la quale siamo tutti chiamati, cioè la contemplazione della bellezza, della luce, del volto del Signore. Il Salmo 26 dice infatti: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. E quindi un monastero, una vita contemplativa e attuale e significativa nella Chiesa, proprio perché è la ricerca già in questa terra della contemplazione del volto del Signore. Ci ricorda il primato di Dio nella vita della Chiesa, il primato della preghiera, della vita spirituale. La vita contemplativa che nella Chiesa ha avuto una storia antica, diversificata e ricca, e questo desiderio di ricerca e contemplazione del volto del Signore. Quindi c'è questo aspetto, con una parola un po' difficile, escatologico. C'è le nostre monache, tutti i monaci, tutte le monache, vivono in un certo qual modo anticipando i tempi futuri, con tutti i limiti di questo. Però già vivono questa contemplazione, questo essere affascinati, questa ricerca di Dio. La dimensione orante riflette e attualizza la stessa preghiera costante, diurna e notturna di Gesù. E cioè la vita contemplativa riflette un aspetto della vita di Gesù, la vita contemplativa di Gesù. Il Vangelo ricorda che Gesù passava ore e notti in preghiera. Così ogni ministero nella Chiesa, ogni servizio nella Chiesa, da quella della forma contemplativa ad altre forme contemplative che non sono di clausura ma magari sono di semiclausura, all'attività di missionaria, all'attività di evangelizzazione, alla promozione dell'uomo, alla ricerca e cura dei più deboli, alla cura dei malati, ogni forma di servizio nella Chiesa, anche quella del diacono, come quella del presbitero, del vescovo, riflettono la ministerialità di Cristo. Ecco che nella Chiesa esistono vari e diversi ministeri, ma tutti riflettono quella ministerialità che è solo di Gesù Cristo, perché la Chiesa è la sposa del Signore e agisce, prega come Gesù ha agito e come Gesù ha pregato. Ringraziamo il Signore per il dono di questo monastero nella nostra parrocchia, nella nostra arcidiocesi e per il mondo intero. Sono passati 250 anni, anzi 251 per l'esattezza. Auguriamo che questa esperienza sorta nella casa di Veronica, da una casa, da una famiglia, un monastero. Questo ci insegna anche come la preghiera della famiglia è indispensabile, dalla preghiera della famiglia può nascere chissà quale vocazione e ministerialità della Chiesa. Ringraziamo Dio per il dono di questo monastero. Ringraziamo le monache per la loro presenza, il loro servizio, la loro preghiera. Dire che sono passati 250 anni, magari le cronache del monastero registrano alcuni fatti, ma credo che le cose più significative, più grandi, non sono. si possono appuntare nei registri o nelle cronache, è la vita dello spirito. E tante persone di qui dentro hanno realizzato la loro vita servendo il Signore, cercando il suo volto, anche con difficoltà, anche in momenti magari più o meno sereni, più o meno anche alti di vita spirituale, come anche in momenti di crisi. Tutto è dono, tutto è grazia. Volevo veramente che questa celebrazione, fatta così con familiarità, con semplicità, attiri su questo luogo la benevolenza, la benedizione, il sorriso di Dio. E chiediamo anche alle monache la preghiera per la nostra comunità, per la nostra diocesi, per tutti noi. Thank you.